Buongiorno e buona domenica ad ascoltatrici e ascoltatori di Radio Popolare. Ciao da Niccolò Vecchia, bentornati a Cedi Buono, che anche oggi vi accompagna fino alle 13 circa per parlarvi di cose buone, di cose che mangiamo e che portiamo sulle nostre tavole e soprattutto di storie, di persone che in un modo o nell'altro dedicano la propria intelligenza e il proprio lavoro a questi argomenti. Oggi sarà una puntata un po' particolare sui generis, in quanto sarà una specie di anteprima di un intervento che proprio oggi si terrà alle 15.30 circa nell'ambito del Festival dell'Innovazione e della Scienza di Settimo Torinese. Questa domenica si conclude il festival che ha avuto come tema per quest'anno frontiere oltre limiti e confini, con interventi di personalità anche piuttosto diverse tra di loro, da Alessandro Barbero a Nicola La Gioia, da Valerio Lundini a Luca Bizzarri, da Stefano Nazzi a Pier Giorgio Odifreddi e anche dell'ospite che sarà con noi oggi e con cui chiacchiereremo in questa puntata di Cedi Buono. Lui si chiama Alberto Grandi e credo che la maggior parte di voi lo conoscano per il lavoro che fa sia come divulgatore attraverso i libri che ha firmato in questi anni, in particolare con la casa editrice Mondadori, sia attraverso un podcast. E parlando di libri e podcast, c'è un libro che ha pubblicato Alberto Grandi ormai qualche anno fa, che si chiamava Denominazione di origine inventata, un libro in cui si è dedicato a smontare le bugie del marketing sui prodotti tipici italiani, e leggo sempre dalla copertina di questo libro, concentrandosi insomma su leggende di storie, di tradizioni che accompagnano alcuni prodotti, magari buonissimi, ma appunto su cui è stata costruita una narrazione non reale, non fondata. Con questo nome, Denominazione di origine inventata, poi accorciato con l'acronimo DOI, è nato anche un podcast molto seguito che prosegue, diciamo, questo tipo di approccio e continua a trattare questi argomenti, e viene realizzato da Alberto Grandi insieme a Daniele Soffiati. Daniele Soffiati è anche il coautore con Alberto Grandi del più recente libro uscito, La cucina italiana non esiste, bugie e falsi miti sui prodotti e i piatti cosiddetti tipici, e credo insomma che sia abbastanza chiaro tra titolo e sottotitolo quanto anche in questo caso si tratti di un lavoro che prosegue quel primo spunto avuto con il libro Denominazione di origine inventata e poi continuato attraverso il podcast DOI. Alberto Grandi è un docente e insegna storia del cibo all'Università di Parma ed è credo interessante iniziare nella conversazione con lui chiedendogli in che modo ha iniziato a dedicarsi proprio a questi argomenti e a seguire questo approccio che poi ha fatto nascere libri e podcast. E quindi partiamo da qui con il racconto dell'inizio per Alberto Grandi di questa ricerca che poi ha prodotto questi risultati.
È il motivo per cui mi sono approcciato alla questione alimentare e della cucina, poi, perché io ho cominciato a studiare il fenomeno dell'emigrazione italiana a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. E allora da questo fenomeno, che ovviamente è un fenomeno economico e sociale, poi sono caduto sulla cucina, su quello che mangiavano gli italiani prima e dopo la grande emigrazione. Quindi questo è stato l'innesco fondamentalmente, e ovviamente con la consapevolezza che se un numero imprecisato tra i 15 e i 20 milioni di italiani se ne sono andati dall'Italia, è perché gli italiani avevano fame, perché se mangiavano maccheroni, pizza e lasagne stavano qui, non andavano in Argentina, in Brasile o negli Stati Uniti. E quindi da lì insomma è nata questa mia ansia di rendere giustizia a questi milioni di italiani, perché poi alla fine su di loro abbiamo costruito il nostro benessere, e quindi insomma questa era un po' il mio approccio.
Mi sembra interessante questa sua spiegazione, questo suo racconto, perché credo sia interessante chiederle anche quali sono state le fonti che maggiormente lei ha iniziato ad analizzare, a seguire per dare uno sviluppo a questo punto di partenza, se vogliamo.
Anche questa è una domanda che dà l'idea di come il mio approccio sia un po' borderline, perché in realtà io ho cercato di tenermi lontano dai ricettari. Se noi studiamo i ricettari e pensiamo di trarre considerazioni e indicazioni generali sull'alimentazione in un'area, in un periodo storico, commettiamo secondo me un errore clamoroso di prospettiva. Quindi le mie fonti sono state tutte fonti di carattere economico, sociale. Abbiamo tantissime informazioni, soprattutto nel corso dell'Ottocento, ma ancora nel corso del Novecento, sui consumi alimentari degli italiani, abbiamo molte statistiche. In età risorgimentale l'idea di fondo era quella che l'Italia era povera per colpa della dominazione straniera, e quindi abbiamo tanti dati sulla povertà degli italiani, sui modelli alimentari, sui consumi, sui dazi, su questo tipo di fonti io ho utilizzato, quindi fonti di carattere quasi esclusivamente economico. Poi c'è un'altra parte che io ho utilizzato a piene mani, che è, diciamo, quella giornalistico-cinematografica, non so se si può dire qualcosa del genere, e anche letteraria. Abbiamo tante informazioni anche dalla letteratura italiana su quello che mangiavano gli italiani. Come dico sempre, il dato statistico Pinocchio, ad esempio, per parlare di un libro che tutti conoscono, la parola più frequente è burattino, la seconda parola più frequente è fame. I personaggi di Pinocchio sono ossessionati dalla fame, e quindi da lì anche questo è un altro tipo di fonti che io ho utilizzato. Mi sono tenuto per quanto possibile lontano dai ricettari, perché non li considero una fonte attendibile. Cioè, ci dicono quello che faceva quel cuoco o quel gourmet, ma non ci dicono su quello che mangiavano gli italiani davvero.
Da questo punto di vista mi incuriosisce farle una domanda più specifica su questa sua valutazione sui ricettari, nel senso che mi chiedo ad esempio se figure come quelle ad esempio dell'Artusi, dal suo punto di vista nella ricerca, abbiano svolto in qualche modo un'attività dando una visione in parte distorta della realtà che stavano raccontando.
Sì, ovviamente sì. L'Artusi è un caso abbastanza clamoroso ed è sicuramente uno spartiacque, tant'è vero che, appunto, a smentire quello che ho appena detto, nel libro Denominazione di origine inventata c'è tutta una parte, un capitolo intero dedicato all'Artusi. Quindi ho detto che non mi occupo dei ricettari, ma un capitolo intero del mio libro l'ho dedicato a quel ricettario. Perché l'Artusi effettivamente, io dico, è più intelligente sia dei suoi detrattori che dei suoi estimatori. Compie un'operazione incredibile, che è quella sostanzialmente di costruire una rete, tant'è vero che lui più che fare ricette legge, copia e risponde a lettere, lui sostanzialmente risponde ai suoi lettori, e da lì inizia una raccolta di ricette familiari, che però ancora una volta non sono necessariamente espressione di un territorio, ma sono espressione di una cultura particolare. Però il tema è che lui sostanzialmente registra le trasformazioni in atto nella società italiana, e per contro in qualche modo le condiziona, perché il suo ricettario a un certo punto diventa il regalo di nozze di tutte le spose italiane, e quindi in qualche modo condiziona molto, non solo, ma condiziona molto anche gli italiani all'estero, perché come ho scritto nel libro, la società Dante Alighieri negli Stati Uniti, che ha come scopo la conservazione e la preservazione della lingua italiana, utilizza il ricettario dell'Artusi proprio come libro di testo, perché l'Artusi è vero che è romagnolo, ma poi vive a Firenze, quindi parla e scrive in un ottimo italiano, e quindi paradossalmente si difende la lingua diffondendo una cucina che non è quella degli italiani in America. E però a quel punto lo diventa, perché lì ci sono anche ingredienti nuovi, c'è il pomodoro, ci sono i grassi, l'olio, insomma ci sono tanti, tanti ingredienti nuovi che gli italiani in America scoprono e che poi diventano la base della cucina italiana in Italia, ma certo. Prima è la base della cucina italiana in America.
una delle cose che lei ha detto in più di un'occasione ha a che fare con una valutazione invece di alcuni divulgatori, soprattutto un paio di loro, due nomi molto importanti, che attraverso la televisione, non quella contemporanea, ma quella di qualche decennio addietro, hanno raccontato la cosiddetta cucina italiana. E quindi parliamo di Mario Soldati, certamente, forse anche di Luigi Veronelli. Ecco, la sua valutazione è una valutazione piuttosto critica, dato che ritiene che abbiano costruito dei modelli che non erano reali, ma erano appunto delle costruzioni narrative.
Esatto, anche qui siamo, soprattutto per quanto riguarda Mario Soldati, ma anche in una certa misura Luigi Veronelli, Mario Soldati, il suo grande reportage enogastronomico Viaggio lungo la Valle del Po è del 57, lui si rivolge, in quel momento gli abbonati Rai sono 300.000, quindi si rivolge alla borghesia urbana delle grandi città italiane, perché questa è la sua audience in quel momento, e gli trasmette una storia mitica, mitizzata, dove ci sono origini antichissime e dove c'è una base rurale molto, molto nobile per certi versi, e in pratica dice ai suoi ascoltatori: voi mangiate cose industriali, cose moderne, cose ricche che comprate nei supermercati, perché la trasmissione inizia nel 57 ed è esattamente l'anno in cui apre il primo supermercato a Milano, e poi c'è Carosello che induce nuovi consumi, e dice: questo è quello che date, ma sappiate che la nostra cucina, le nostre vere origini sono altre, sappiate che il vino migliore è quello del contadino e non quello della cantina più rinomata. Quindi costruisce un mito di una cucina italiana che però in realtà non esiste, e soprattutto c'è un rifiuto ideologico nei confronti della modernità, che invece è quella che gli italiani stanno sperimentando con grande soddisfazione, perché in realtà quello che sta succedendo, siamo alla vigilia del boom economico e gli italiani stanno vedendo trasformati in maniera radicale i propri consumi alimentari.
Provo a farle una domanda con uno scopo solo lievemente provocatorio, nel senso di provare a farle questa obiezione: ma se la cucina italiana non esiste, come fa a essere così riconosciuta, così famosa nel mondo, non soltanto, anzi in particolare non guardando a ciò che ci raccontiamo noi in Italia della cucina italiana, come queste due cose stanno insieme?
Allora, questa domanda ovviamente è nello spirito del libro, certo. Infatti poi nelle conclusioni diciamo: no, guardate che la cucina italiana esiste, quindi è chiaro che nel titolo c'è una dimensione di quella che oggi chiameremo clickbait, insomma qualcosa del genere. però è anche vero che se noi andiamo a vedere la cucina italiana, che pure ha una grande reputazione ed è giustamente apprezzata in giro per il mondo, ci sono milioni, no, forse milioni no, ma centinaia di migliaia di ristoranti italiani nel mondo, se andiamo a vedere il menù di questi ristoranti italiani, è un menù innanzitutto molto striminzito, perché poi alla fine noi ci raccontiamo di questa straordinaria varietà regionale italiana. I ristoranti italiani in giro per il mondo fanno piatti che sono 10 fondamentalmente, e metà dei quali noi italiani non li riconosciamo come tali. Penso alle fettuccine Alfredo, meatballs spaghetti, spaghetti alla bolognese, penso a questo tipo di cucina, che è una cucina italiana che però si è sviluppata tutta fuori dai confini nazionali. E io continuo a dire che non è detto che sia meno originale della cucina italiana in Italia, perché l'hanno fatta gli italiani in America o in Germania, in Francia, esattamente come gli italiani in Italia. Quindi questa dimensione non è discriminante dal mio punto di vista. L'altra questione è che appunto noi ci raccontiamo una cucina italiana molto ricca, sì. ci convinciamo che il mondo sia, come dire, estasiato dalla nostra cucina, ma in realtà il mondo effettivamente ha ammirazione per la cucina italiana, ma è quella cucina italiana, quella che mangi a New York, quella che mangi a Los Angeles o a Berlino, che è una cucina molto diversa da quella che ci raccontiamo noi. Quindi in questo senso forse addirittura il titolo giusto sarebbe: esistono tante cucine italiane, qualcosa, certo, di questo genere, e non è detto che ce ne sia una più originale dell'altra, di sicuro non quella italiana. perché poi nasce dopo, fra l'altro, perché la cucina italiana si afferma prima negli Stati Uniti e poi in Italia, e quindi insomma davvero è un tema molto sfaccettato che sarebbe oggetto di ricerche ulteriori, meriterebbe ricerche ulteriori, cioè come si è costruito il mito. Quindi sì, la cucina italiana esiste, la cucina italiana è rinomata e ha una grande reputazione, ma è molto diversa sia nella sostanza che nella forma da quella che noi tendiamo a identificare come cucina italiana. E poi, ultima considerazione, c'è questa idea dello stato d'assedio, per cui tutto il mondo vuole farci mangiare qualcosa d'altro. In realtà, come dico sempre, al resto del mondo di quello che mangia gli italiani non ne frega niente. Quindi vengono, c'è ovviamente il turismo enogastronomico, e questo ben venga perché è ricchezza per il paese, però non è che ci sia questa, anzi, questi hanno interesse a non farci mangiare cose nuove, a farci continuare a farci mangiare cose vecchie.
In particolare, se pensiamo invece al titolo del suo libro precedente e del podcast DOI, denominazione di origine inventata, più che di ristorazione o di ricette, torniamo invece a parlare di prodotti. I prodotti tipici, i prodotti che rappresenterebbero le eccellenze territoriali. Anche in questo caso il suo sguardo, la sua analisi si è dedicata a uno smontaggio di alcune di queste narrazioni che lei definisce appunto bugie del marketing. Al di là del tema specificamente legato al marketing, c'è anche dal suo punto di vista un desiderio di una poetica in cui riconoscersi, perché in fondo ci fa piacere pensare di essere direttamente coinvolti in un panorama così straordinariamente ricco di eccellenze enogastronomiche?
Sì, assolutamente sì. Io nel libro cito Paul Bloom, psicologo, insegna ad Harvard, che appunto studia i meccanismi di scelta, e dice, proprio legato al cibo, alla cucina, che un piatto ci piace o non ci piace non per il gusto che ha, ma per quello che sappiamo o crediamo di sapere su quel piatto, chi lo fa, come lo fa, da quanto tempo. Sono tutte questioni che entrano molto nei nostri meccanismi di preferenza e di scelta, quindi sicuramente questa dimensione è rilevante. Tra l'altro questa è l'accusa che mi mette più in crisi rispetto al mio lavoro.
Okay.
Perché in realtà appunto è come se io togliessi un ingrediente, cioè io nel momento in cui smonto la storia di un piatto o di una specialità, di un prodotto, è come se togliessi un po' di sale, un po' di sapore a questo piatto. È anche vero che non credo che poi alla fine i consumatori scelgano il prosciutto di Parma o il San Daniele sulla base dei libri che scrivo io, insomma, cioè, se avessi questo potere sarei anche lusingato, ma credo di non averlo. Però al di là di questo è sicuramente un tema. Quindi sì, la storia serve, la storia aiuta a vendere, e quindi c'è sicuramente questa dimensione. Dopodiché appunto il mio mestiere è un altro. Il titolo originale di denominazione di origine inventata doveva essere Il vero parmigiano lo fanno nel Wisconsin, che poi è diventato il titolo di un capitolo del libro, perché cercavo di raccontare come effettivamente i prodotti che oggi noi mangiamo, anche un prodotto che ha sicuramente una storia quasi millenaria come il parmigiano reggiano, in realtà 50 anni fa era completamente diverso, era totalmente diverso e assomigliava di più al parmesan che non al parmigiano reggiano che mangiamo oggi. Dopodiché il parmigiano reggiano è 1000 volte più buono del parmesan, ma questa è un'altra, ovviamente per me, io sono di Mantova, quindi da me mi vanto di essere l'unica provincia che fa sia il parmigiano che il grana padano.
Ma questo tema, il parmigiano e il Wisconsin, ovviamente è uno di quelli che l'hanno messa più nei guai, diciamo. Il fatto di essere ogni tanto additato come un uomo senza patria, diciamo, senza amor patrio, è evidentemente qualcosa a cui si è abituato. Credo che per i nostri ascoltatori, ovviamente possiamo rinviarli al libro, però se ce la spiega meglio questa storia credo che possa essere utile, perché al di là del fatto che poi lei anche consapevolmente, insomma, utilizza dei titoli che siano di un capitolo di un libro che attraggono l'attenzione, poi c'è un'articolazione che appunto è quella più importante, quella più interessante.
Certo, mi preme sottolineare che tutto questo, fra l'altro, questa giostra è partita con la famigerata intervista al Financial Times.
Esatto.
Che tutti i giornali italiani hanno rilanciato, proprio partendo dal tema del parmigiano, in maniera completamente sbagliata, attribuendomi una cosa che non ho mai detto e ovviamente nemmeno mai pensato, che è il parmigiano è nato nel Wisconsin, cosa
certo,
che ovviamente non è vera, perché il Wisconsin non c'era quando è nato il parmigiano, e quindi questo è un dato di fatto. La vera questione è che il parmigiano reggiano che mangiamo oggi, 50 anni fa, era sostanzialmente differente da quello che mangiavano allora, nel senso che era veramente un prodotto quasi completamente diverso, che si è evoluto ed è cambiato. E quello che è successo al Parmesan è che circa 100 anni fa, negli anni 20 e 30, alcuni casali italiani emigrati in America hanno cominciato a produrre un formaggio che non era nemmeno il parmigiano dell'epoca, ma ci assomigliava in qualche modo. E quindi l'hanno chiamato poi Parmesan, perché ormai era un nome generico, lo cita anche Stevenson nell'Isola del Tesoro, insomma ci sono una serie di titoli che ci dicono che Parmesan era un nome generico di un formaggio che aveva certe caratteristiche, lo chiamano così, e quindi quel formaggio, quel Parmesan fatto da italiani nel Wisconsin, mantiene certe caratteristiche storiche, diciamo così, che invece qua sono cambiate sia per quanto riguarda il parmigiano che il grana padano. Quello che dico sempre è che il parmesan sostanzialmente è il brutto anatroccolo al contrario, nel senso che quando nasce è brutto come tutti i suoi fratelli, poi i suoi fratelli diventano tutti bellissimi e lui rimane brutto. Quindi per questo io dico, se vogliamo mangiare il parmigiano dei nostri nonni ci conviene andare a Milwaukee e non a Parma. Però questo non vuol dire che il parmigiano originale ovviamente è quello che si fa a Parma, a Reggio, a Modena, a Mantova, quindi su questo non si scappa, però sappiamo che il prodotto che mangiamo oggi rispetto a quello di 1000 anni fa non ha molto in comune, e invece ci arriva più vicino il parmesan per certi versi. Quindi questo era un po' il mio approccio, la storia che ho raccontato io.
Certo.
E il parmesan ha 100 anni di storia, questo è l'altro dato importante, perché quando si cita l'Italian Sounding sembra che tutto sia degli ultimi anni, invece il parmesan non è un caso di Italian Sounding, è un prodotto fatto da italiani in America, e adesso poi si sono aggiunti altri produttori altrettanto italiani, ma appunto ha 100 anni di storia, nato negli anni 20 e 30 del Novecento.
E dal parmigiano a Parma, nel senso che mi incuriosiva chiedere al nostro ospite, vi ricordo Alberto Grandi, che è tra le altre cose professore di storia del cibo all'Università di Parma, mi incuriosisce chiederle se, avendo lei un contatto diretto molto intenso, insomma quasi quotidiano, con degli italiani piuttosto giovani, se questi argomenti, questi temi che hanno a che fare anche con quel gastronazionalismo di cui ci è capitato di parlare anche in questa trasmissione con un suo collega e amico come Michele Fino, facciano parte anche, diciamo, degli approcci, degli sguardi di italiani appena ventenni che seguono le sue lezioni, ad esempio, che frequentano l'Università di Parma. C'è una sensibilità maggiore, c'è una consapevolezza maggiore rispetto all'esistenza di questi miti che sarebbe meglio smontare?
Io ho la sensazione che le nuove generazioni, un po' per approccio, diciamo, cosmopolita, e un po' anche per sfiducia nei confronti dell'Italia, qui parlo ad esempio delle mie figlie, io ho tre figlie che vanno dai 25 ai 21 anni, insomma è il target dei miei studenti fondamentalmente, secondo me questa mitologia la sentono molto meno di quelli della mia età, cioè io mi è capitato tante volte di fare conferenze, incontri con, a parte le lezioni che faccio all'università, ma insomma di fare incontri con ragazzi giovani, e mi sembra che il tema del gastronazionalismo, appunto sempre citando Michele Fino, sia molto meno sentito dalle nuove generazioni. Mi sembra che qualcosa da questo punto di vista stia cambiando. Io, per capirci, quando si è laureata mia figlia, una delle mie figlie, io pensavo ingenuamente di andare fuori a cena e andare a mangiare tortelli di zucca, che sono un piatto tipico di Mantova, e mia figlia ha detto no, andiamo a mangiare sushi. Quindi c'è davvero, e questo le sue amiche, i suoi amici, quindi mi sembra che questa cosa qui sia sempre meno rilevante. Dopodiché c'è sempre un uso turistico, promozionale rispetto a un territorio, e questo ben venga, non c'è niente di male in questo. Io auguro a tutti i produttori di vendere tonnellate dei loro prodotti, però credo che questa narrazione cominci un po' a essere meno efficace rispetto alle nuove generazioni, che hanno un approccio completamente laico, non so se si può dire questa cosa rispetto al cibo, però sì, il cibo è diventato una religione, quindi si può essere laici rispetto al cibo.
Professor Alberto Grandi, io la ringrazio davvero molto per il tempo che ci ha dedicato, per essere stato ospite di C'è di Buono in questa puntata.
Ricordo anche ai nostri ascoltatori che magari riusciranno ad arrivare da qui alle 15.30 a Settimo Torinese, che appunto a quell'ora interverrà al Festival dell'Innovazione e della Scienza, e ringrazio il Festival per aver creato questo contatto con lei.
È stato davvero un piacere, e quindi grazie, buona domenica ancora.
Grazie altrettanto, anche per me è stato un piacere.
Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata di C'è di Buono, che vi aspetta qui domenica prossima, dalle 12.30 alle 13. Quando volete trovate tutte le trasmissioni di questa stagione e anche delle precedenti sul sito radiopopolare.it nella sezione podcast. Tra poco, invece, le notizie del giornale radio. Ciao da Nicolò Vecchia. Stuck forever by the glue, won't you?